Parlare di infiltrazione mafiosa in provincia di Modena è tutt'altro che facile. Io, devo dirti la verità, ho avuto in più di un'occasione l'impressione di essere una specie di, come dire, di rabdomante un po' folle che si aggirava in lungo e in largo per questa provincia così bella, così ricca, così curata, così ben amministrata. Rispetto ai territori a tradizionale presenza mafiosa, pensiamo alle periferie del Mezzogiorno, pensiamo ai quartieri famosi, a Scampia, a città come Genova, a città come Locri in Calabria, insomma luoghi dove la mafia ha una sua visibilità, una sua bruttezza esteriore. Bene, cercarla qui, a volte si ha l'impressione veramente di voler andare a cercare il pelo dell'uovo, e invece devo dirti che le cose fanno in maniera molto diversa. Purtroppo la si trova e trovare la mafia in provincia di Modena, in un territorio così ricco, in un territorio così bello e così ben amministrato, è una chiave, ti consente di avere una chiave di lettura molto importante per capire la complessità del fenomeno mafioso. Io sono partito dal carcere, da quest'ultima operazione Medusa, che riguarda appunto la capacità di alcuni camorristi arrestati negli anni scorsi in carcere a Modena, nel reparto di massima sicurezza, camorristi che erano riusciti a costruire una rete che gli permetteva di continuare a gestire i loro traffici come se nulla fosse, fondamentalmente. Sono partito da qui perché uno non si aspetta che nel carcere di Modena, di massima sicurezza, di questa tranquilla provincia del nord, ci siano queste capacità di infiltrarsi nell'amministrazione. E ci si aspetta appunto nelle carceri del sud, dove la cronaca ci racconta fatti di questo genere, qui un pochino meno. E sono partito dai nomi di questa inchiesta per fare così un po' un racconto degli ultimi 15 anni di questa infiltrazione mafiosa nel modenese, che proprio in questo ultimo periodo ha avuto, come dire, la sua presenza più massiccia, più consolidata, a partire da quel Raffaele Diana che è stato arrestato il 3 maggio scorso a Casal di Principe, ma che per 15 anni era stato il capozona di Modena, aveva messo su la sua rete di uaglioni o di picciotti, come vogliamo chiamarli, che taglieggiavano gli imprenditori locali e non solo, che era già stato arrestato nel 2000 con l'operazione Zeus, ma poi un permesso carcerario dato con un po' di leggerezza, come capita spesso nelle zone dove il fenomeno mafioso non è percepito in tutta la sua pericolosità, gliel'ha consentito di darsela alle titanze del 2004 e il suo gruppo aveva continuato a operare. E qui sono partito da questa operazione nel carcere di Modena per raccontare i nomi di queste persone che avevano creato un clima molto pesante, in particolare nel settore dell'edilizia.
Infatti, attraverso il racconto, diciamo, dell'operazione Medusa all'interno appunto del carcere modenese, che vede tra l'altro, naturalmente, dico a questo punto, visto quanto è successo, coinvolte anche delle guardie carcerarie, insomma, ma diciamo, per te è stato un po' l'abbrivio per iniziare a disegnare una geografia sostanzialmente della presenza camorristica nel territorio di Modena. Tra l'altro tu in una delle interviste che hai fatto, insomma, si legge che fino a tempi recenti, e qui possiamo collegarci un po', diciamo, tra questa inchiesta, questa operazione, e nello stesso tempo tra questa geografia che tu cerchi di tracciare, fino a tempi recenti qualcuno ti ha raccontato non c'era ancora un'attenzione giusta, e tu hai parlato appunto di Diana che riesce praticamente a farsi di nebbia dopo un permesso avuto dal carcere. Ecco, non c'era stata l'attenzione giusta fino a tempi recenti per questo genere di criminali in questo territorio. Questo è uno degli elementi forse più lampanti, no, che emergono per quanto riguarda la presenza.
Certamente è così, ma devo dirti, purtroppo temo che sia così ancora oggi, nel senso che certo c'è una sensibilità della magistratura, della DDA di Bologna, c'è una sensibilità delle forze dell'ordine locali, della squadra mobile, dei carabinieri, senza dubbio, guardia di finanza, però devo dirti la verità, parlando con i rappresentanti del mondo del lavoro, dai sindacati alle associazioni, alla Camera di Commercio, la politica, per carità, non sempre io ho trovato questa sensibilità, cioè questa bellezza, questo ordine, l'orgoglio che c'è per il sistema che si è costruito in questi territori, orgoglio del tutto legittimo, lo sottolineo, io tra l'altro sono di origine emiliana, anche se vivo a Torino dove c'è la redazione del giornale, questo orgoglio per questo sistema a volte, come dire, rende difficile leggere fenomeni che in questi territori sono molto più complessi che altrove, perché le mafie non sono uguali dappertutto, sono fenomeni molto mutevoli che cambiano nel tempo e soprattutto si adattano alle realtà dei territori e dove vogliono infiltrarsi, dove vogliono insediarsi. Qui ci sono delle peculiarità e non devo dirti che ancora oggi c'è chi non vuole vederle.
Un altro elemento, tu hai parlato appunto di amministrazioni, e uno degli elementi che emerge e che fa somigliare questa realtà in modo inquietante a ciò che sappiamo per esempio dell'Interland milanese è che appunto da un punto di vista c'è Enzo Ciconte, il professor Enzo Ciconte, che più volte in questi anni sta dicendo c'è una forte presenza ma le istituzioni tengono. Allora andiamo a capire che cosa significa. Da un lato appunto è innegabile che questo avvenga in gran parte insomma del nostro territorio e nello specifico del modenese, tuttavia si assiste, io ti chiederei anche di fare degli esempi in questo senso, nello specifico io sto parlando di tutto il tuo excursus sulla presenza nel mercato edilizio, nello specifico della Camorra, c'è da parte delle amministrazioni talvolta non assolutamente una connivenza, ma quantomeno una distrazione?
Sì, guarda, c'è una distrazione che devo dire a volte ha anche un suo interesse economico, perché queste imprese sono oltre 500 le imprese di origine casertana che operano in provincia di Modena nel mondo dell'edilizia. Queste imprese, alcune regolarissime, alcune fatte da persone molto attente alla legalità, come in tutti gli altri territori, quindi non bisogna mai generalizzare quando si fanno discorsi di questo genere, e io spero di averlo chiarito nel dossier. Comunque quando mi trovo a affrontare il fenomeno mafioso cerco sempre di evitare il boomerang della generalizzazione, ecco. Però in queste 500 imprese, innegabile, lo dicono gli atti giudiziari, ci sono anche imprese molto vicine e alcune volte direttamente dipendenti della Camorra casertana, che è la più violenta, è la più violenta nell'infiltrarsi nell'economia, capace di infiltrarsi con i casalesi a fare una sorta di grande cupola imprenditrice, ecco. Con queste imprese hanno una caratteristica, sono molto concorrenziali sul mercato, sono molto spregiudicate nell'abbassare il costo del lavoro al loro interno usando tutti gli stratagemmi. C'è il terrore da parte dei lavoratori che lavorano in queste imprese di alzare la testa, sono piegati dalle intimidazioni, quindi nessuno osa rivolgersi al sindacato per difendere i propri diritti, neanche in questi territori. Però il risultato è che quando loro fanno un preventivo, il loro preventivo spesso è vincente, e sai che quando il preventivo è vincente, quando ti fanno il lavoro, te lo fanno anche bene perché sono operai bravi, sono capaci, te lo fanno bene, te lo fanno a un prezzo minore, l'interesse, non solo a Modena, dappertutto, economico, a volte induce a chiudere un occhio.
Tra l'altro, altro elemento che tu metti bene in evidenza è quello appunto della concorrenzialità, come stavi appunto dicendo. Tra i motivi della capacità di essere così concorrenziali c'è anche il degrado in cui lentamente stanno portando queste presenze nel mondo del lavoro, nell'edilizia, ma non solo, perché tu fai anche un'analisi del mondo dell'agricoltura e nella zona soprattutto di Vignola. Cioè questi lavoratori sono, per così dire, costretti a prendere la partita IVA. Noi sappiamo che questo è un fenomeno che non riguarda solo le ditte, le aziende, le imprese mafiose, camorriste, eccetera, ma ahimè è una tendenza che qui in Emilia Romagna lo vediamo, tante aziende stanno adottando. Cioè i lavoratori gli si dice o prendi la partita IVA, cioè diventi un lavoratore autonomo, oppure sei fuori. Questo succede, guarda caso, insomma, no, quali sono le similitudini talvolta tra aziende più o meno mafiose. Ecco, questo succede soprattutto nell'edilizia appunto controllata dalla Camorra, dove gli operai, appunto i lavoratori, insomma, sono costretti a diventare piccole imprese loro stessi, e quindi a vedere contemporaneamente, poi col ricatto e tu dicevi con l'intimidazione, abbassare i loro livelli di diritti ad ogni...
Certo, devo dire che c'è un fenomeno generale nell'edilizia, appunto questa concorrenza spinge al ribasso in questo senso, ma poi a risparmiare su tutto, quindi sulla sicurezza nei cantieri, su tutto ciò che si può tagliare, viene tagliato sempre contro i lavoratori, ovviamente, contro l'interesse dei lavoratori. È un fenomeno diffuso non solo nel mondo delle imprese legate alla camorra, anche fuori, perché poi appunto questa concorrenza spinge un po' tutti a ribasso, perché tutti hanno bisogno di lavorare. E la tradizione delle nostre imprese purtroppo è una tradizione di imprese a bassa tecnologia, e la concorrenza, quando non c'è la tecnologia, la si fa sul costo del lavoro e sul taglio dei costi, e questo va a discapito dei lavoratori. E per quanto riguarda il fenomeno dei lavoratori subordinati, dipendenti, che vengono così magicamente trasformati in imprenditori di se stessi, lavoratori autonomi o artigiani, e credo che sia uno dei grandi equivoci del nostro tempo, quello di confondere l'autonomia con la precarietà, e che poi in questi casi diventa schiavitù, perché queste persone sono ancora meno tutelate, guadagnano ancora di meno, e l'unico vantaggio ce l'ha per l'impresa, che invece di pagare i lavoratori subordinati paga queste schiere di collaboratori che poi non riescono ad arrivare a fine mese, perché all'inizio pensano anche di avere, come dire, una busta paga più ricca, ma poi la metà dell'anno successivo vanno pagati tutti i contributi arretrati, e spesso queste persone non sono neanche in grado di pagare quei contributi, perché comunque la paga gli ha permesso di sopravvivere e non di accantonare risorse per pagare i contributi. Ecco, quindi è una situazione drammatica, direi, da questo punto di vista.
La poca visibilità, l'immersione come strategia appunto di queste mafie anche nei nostri territori, non significa poi che nei momenti opportuni, tu stesso hai definito la mafia casertana estremamente aggressiva, estremamente violenta, non significa che non si siano verificati episodi di intimidazioni più o meno aggressive verso per esempio amministratori più attenti, diciamo, di altri. Ci sono stati casi anche abbastanza eclatanti.
Certo, incuriosisce il fatto che persone, che amministratori, che ogni tanto, come dire, escono dal coro e cercano di mettere in evidenza delle criticità, non dicono che qui a Modena è come a Casal di Principe, in provincia di Caserta, non sostengono assurdità di questo genere, però dicono attenzione, perché sottovalutare il problema può permettere un'infiltrazione che poi è molto difficile da sradicare. Beh, queste persone che ogni tanto tirano fuori la questione in un modo o nell'altro hanno avuto, guarda caso, problemi molto seri. A partire dall'ex sindaco di Vignola Roberto Adani, Mezzetti, consigliere regionale, e poi Alberto Crepaldi, che proprio nei mesi scorsi ha scritto un articolo, Alberto Crepaldi del PD modenese, insomma, ha scritto un articolo sul suo blog in cui denunciava alcune questioni abbastanza evidenti, devo dire. E subito sono arrivate le intimidazioni, le minacce, a tutti sono arrivati i proiettili nella busta, cose molto serie che non ci si aspetta in questo clima, del tutto distoniche rispetto al clima di tranquillità che si respira da queste parti. E devo dire, per denunce, certo, puntuali, certo, attente, ma insomma, in cui non si puntava il dito contro un Al Capone locale, ecco, voglio dire questo, si analizzava la realtà territoriale, si puntava il dito contro alcune criticità del sistema economico, si diceva di tenere alta l'attenzione, è bastato questo per far arrivare subito intimidazioni molto pesanti a sé e ai familiari.
Un ultimo elemento che stavolta scaturisce quasi da una tua riflessione, perché ripeto, tu hai veramente la grande capacità di mettere insieme un fatto dietro l'altro e di far arrivare il lettore di questo dossier a delle conclusioni, o comunque, come dire, a dei quesiti, a porsi delle domande. Tu però sei abbastanza chiaro quando cerchi di analizzare anche un ultimo comparto che è abbastanza emblematico per te poi di una riflessione finale, che è quello appunto agricolo. A un certo momento si dice appunto che certi settori come quello agricolo in alcune zone non potrebbero probabilmente campare come campano, cioè avere quel tipo di gestione economica, se non ci fosse, e lo metto tra virgolette, il caporalato. Allora, sostanzialmente tu arrivi a questa definizione, cioè bisogna evitare il contagio di territori ancora sani, diciamo che quello di Modena in parte probabilmente ancora lo è, perché dopo che la mafia si è radicata, tu affermi, la sua eliminazione non è desiderabile economicamente.
Questo è un ragionamento che può anche non piacere, io questo lo comprendo. Mi ha accompagnato in queste riflessioni il procuratore capo di Modena, Vito Zincani, ragionando sul fatto che appunto dove l'economia è così florida, forse la mafia non la si trova perché non la si cerca con le chiavi, con le cifre interpretative giuste, ci si sbaglia a cercare a Modena quello che si trova a Gela o in provincia di Palermo o di Catania. Qui la manifestazione è completamente diversa, cioè non la si trova perché non si sa cosa cercare fondamentalmente. E beh, quando si infiltra nell'economia la mafia diventa un ingranaggio fondamentale, non diventa un segmento che si può sostituire con un altro. La mafia entra nel credito, entra nel mondo dell'edilizia e delle costruzioni, trova lavoro ai figli della povera gente, costruisce le case a minor prezzo e permette alle persone di comprarsele. Permette alla gente di lavorare in nero nei campi, ma quella gente che lavora in nero nei campi riesce a mangiare, e quindi quelle persone certo che preferirebbero avere un contratto a tempo indeterminato con i contributi versati e la pensione, ma loro rispetto al nulla si accontentano di quello, e quello glielo fornisce la mafia nella maggior parte dei casi. Per questo, per dire che si crea quel consenso tacito che se tu intervisti la gente magari davanti al microfono non te lo dice, non lo ammette di essere in qualche modo favorevole a quel sistema, ma a microfono spento invece sì, perché quel sistema è una certezza, è un qualcosa che il pane in qualche modo te lo porta, mentre il sistema che si vuole costruire è un qualcosa di incerto che i cui contorni sfuggono, e quindi tutto ciò che è ignoto fa paura. Ecco, si crea questo consenso, questa approvazione rispetto a un sistema che rende molto difficile poi sradicarlo. Cioè il procuratore Zincani mi dice: se noi da un domani avessimo questo potere demiurgico di sradicare dai vari settori in cui la mafia si è infiltrata e sostituirla da un giorno all'altro con non si sa bene che cosa,
metteremo in crisi dei settori,
le persone, certo, se la prenderebbero con noi e non con i mafiosi, ecco, con chi, certo, ha sradicato quel sistema verso l'incertezza. Rispetto a un'attualità che ha molti punti critici, ma che per molte persone rappresenta l'unico orizzonte possibile.